da una regina ad un'altra, è giusto?
Esatto. Io non so tu, ma oggi mi sono svegliata un po', mi sentivo un po' così principesca, perché oggi abbiamo un'intervista con la regina dell'arpa, almeno dell'arpa elettrica, così almeno è stata definita dallo Swiss Life Talent, Katie Fusco, una giovane arpista e compositrice praticamente adottata dalla Svizzera, perché ha studiato nel luganese. Quindi do subito il benvenuto a Katie. Katie, benvenuta.
Ciao, grazie mille.
Katie, come stai?
No, sto bene, dai, grazie, spero anche voi.
Noi tutto bene, so che ci stai telefonando da Roma, possiamo dire perché?
Esattamente, sono a Roma perché sto componendo la musica per un film. È un film del regista svizzero Michele Pennetta e niente, sono reclusa 10 giorni a finalizzare la musica.
Per adesso sta andando tutto bene?
Sì, sì, benissimo.
Quindi non ti puoi godere troppo la città, immagino, sei impegnata a lavorare.
No, in effetti no, sono stata stamattina in un cimitero monumentale bellissimo dove c'erano tombe appunto di tanti attori, se non che ho visto proprio appena entrata la tomba di Mameli, insomma è stato bello. Questa è l'unica cosa che ho visto, poi reclusa a lavorare.
Ma perché, come funziona la composizione di una colonna sonora in questo caso? Perché è necessario stare chiusa in una casa? Perché per esempio avevo letto in un'intervista che per la composizione di Chapter One del tuo The Harp sei andata a San Bernardino, per cui hai detto che
esatto,
non sarebbe stata la stessa cosa comporre quel lavoro se fossi stata in un appartamento chiusa a Milano, per dire. Quindi che il contatto con la natura o il contesto è importante. Quindi mi chiedo come funzioni invece nel caso di una colonna sonora.
Ma nel caso di una colonna sonora in realtà è un po' differente, perché piuttosto che il contesto dove mi trovo conta tanto le scene del film che mi passano, no? Che poi devo musicare, e dunque ecco, il processo è lungo perché il film è sempre comunque in una fase di montaggio, premontaggio, dove cambiano spesso le cose, quindi inizi a fare magari una composizione, poi cambia, devi un attimo rivedere un po' di cose, un po' di passaggi, quindi insomma è un processo che non finisce mai. Poi sì, a un certo punto chiaramente si arriva a una fine, però ecco, ho preferito venire qua così vedo proprio le scene in diretta, evoluzione, e anche la musica va a pari passo, quindi poi con quello che sono i vari cambiamenti, ecco. Però ammetto che mi piace tantissimo fare colonne sonore, è veramente soddisfacente.
Katie, per l'ospite con la parola chiediamo sempre a chi invitiamo di portarci una parola che meglio descriva se stesso, ma anche quello che fa. Tu cosa ci hai portato oggi?
Allora, ci ho pensato un po', poi ho trovato una parola perfetta che è tsunami. Questa parola mi rappresenta in tutto in realtà, perché diciamo che tutto il processo creativo che sto svolgendo adesso, diciamo con l'album che comunque sta per uscire, con appunto il mio trasferimento, comunque sto passando un periodo della mia vita a Losanna proprio per questo album che insomma è praticamente quasi... insomma che siamo quasi agli sgoccioli, lo stiamo anche questo finalizzando, e insomma non lo so, sento che la mia vita va a onde normali, no? Poi quando è iniziato questo processo queste onde sono diventate sempre più alte, sempre più importanti, e adesso che siamo alla fine sta arrivando lo tsunami, cioè lo sento che è proprio lì dietro l'angolo. E ammetto anche che di notte, almeno 4 notti a settimana, io mi sogno sempre e comunque lo stesso sogno, che arriva uno tsunami, ma in un qualche modo mi salvo sempre, cioè arriva, mi travolge, vado, però mi salvo alla fine. Non so cosa significa a livello psicologico, ma mi fa piacere che insomma riesco a salvarmi.
Ne parlerei con qualcuno che ti fusca.
Esatto, 4 volte a settimana, insomma.
No, si scherza, naturalmente. Quindi è il senso è che sia comunque un pericolo, perché lo tsunami è sia una cosa che molto molto pericolosa, e quindi il fatto che tu ti salvi, tu senti che sta succedendo qualche cosa. Adesso non vogliamo leggere il tuo inconscio e lasciamo da parte naturalmente il sogno, ma il fatto che tu scelga questa parola ha a che fare con una situazione di grande movimento all'interno della tua vita, ma con un finale positivo, eccoci, mi pare di aver capito.
Infatti, esatto, io la vivo bene in realtà come cosa, nel senso che lo tsunami inteso come, diciamo, mi arriva quest'onda, bellissimo, perché adesso inizia proprio il processo, diciamo, di fuoriuscita di nuova musica, dell'album, cioè è uno tsunami di cose che arrivano e che poi appunto dureranno, diciamo, nel corso dei prossimi anni, quindi per me è bellissimo, insomma, mi rappresenta appieno in senso super positivo.
E Katie Fusco, il fatto di essere stata definita giovane regina dell'alpa elettrica non è proprio così scontato per una persona che, possiamo dirlo, quest'anno celebrerà un importante anniversario, perché stanno per arrivare i 30, giusto?
Esatto, esatto, esattamente. Ma no, infatti, beh, devo dire che appunto l'arpa elettrica di per sé è uno strumento che, diciamo, sta andando un po' adesso alla scoperta, insomma, le persone sono, credo almeno da quello che ho notato, stanno avendo coscienza che esiste anche un'arpa elettrica, e dunque sono stata un po' una delle prime che ha intrapreso un po' questo percorso, questo discorso con un nuovo strumento, anche cercare di farlo arrivare comunque a un pubblico adesso e far capire che comunque, per quanto sia lo strumento più antico del mondo, comunque stiamo parlando di un qualcosa che può essere benissimo sfruttato insomma a livello contemporaneo, musica contemporanea, elettronica. Quindi ecco, penso che il fatto di essere nominata la regina in realtà mi fa sentire, sì, il fatto che quello che sto facendo per me è importante, proprio per arrivare poi a portare l'arpa qua, cioè di creare questo ponte, no, tra passato e quello che poi è adesso e quello che sarà con questo strumento.
Katie Fusco, allora, diciamo che adesso la musica ci aiuta, perché ascoltiamo Roberto Vecchioni, questa canzone Sogna ragazzo sogna, che può essere assolutamente adatta per la scelta che hai fatto tu, che può essere adatta alla scelta di chiunque, qualunque ragazzo decida di perseguire, di realizzare i propri sogni. L'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con te.
Le 14:40, tra le righe, noi stiamo chiacchierando con Katie Fusco. Katie Fusco, siamo rimasti a arpista, compositrice, ponte tra passato e presente. Hai cercato di, in realtà cercato no, hai modernizzato uno strumento antichissimo che, se non sbaglio, risale al VII secolo ed è rimasto invariato, diciamo, fino a te. Ma la mia domanda è: come è nata la passione per l'arpa? Quando hai iniziato a suonarla e perché?
Allora, la passione dell'arpa in realtà è stata una coincidenza, perché io ero molto piccola, avevo 6 anni, e prima di innamorarmi dell'arpa ero appunto, facevo uno sport, il karate, e diciamo ero molto iperattiva come bambina, no? Particolarmente iperattiva, e quindi diciamo ho dovuto interrompere il karate perché non mi faceva bene a quanto pare. E era stato detto ai miei genitori di farmi iniziare qualcosa un po' più di artistico, in modo di sfogare poi la mia energia in questo. Però niente, diciamo che non c'era niente che mi interessava, fino a che un giorno eravamo in vacanza con la famiglia e proprio da lontano sentivo tipo un suono che mi stava attirando particolarmente, e ci siamo avvicinati alla piazza principale del paese dove c'era questa arpista con una cantante. E io proprio, cioè, nonostante non mi ricordo quasi niente di quando ero piccola, questa cosa me la ricordo proprio ben netta nella mia mente, cioè di vedere questo strumento enorme, perché sai, da piccolina comunque l'arpa classica è grande, e ho detto a mia mamma, ho detto, io voglio suonare quella. E lì è stato il mio amore a prima vista e mai più separata dall'arpa. Ecco.
Che bello, carinissimo. Ma perché il karate non andava bene?
Allora, diciamo che mi piaceva picchiare i bambini, ma non perché, non lo so, perché ero piccola, questo ormai me lo raccontano. Quindi a scuola ero un po' una teppistella e picchiavo i bambini, diciamo, con le mosse del karate, e quindi hanno detto ok, basta fare
meglio non dare gli strumenti tecnici per...
Esatto, esatto, diciamo no, lo usavo in maniera sbagliata questa disciplina.
Certo. Katie, ho letto un'intervista, ho visto un paio di tue interviste in cui tu dici che lavori 7 giorni su 7, 24 H al giorno, e bisogna essere anche imprenditori di se stessi, oltre che appassionati di questo strumento che hai, diciamo, a cui hai dato nuova forma e nuova vita. Com'è questa fatica 7 su 7, 24 H?
Diciamo che per essere un musicista indipendente e poter vivere di questo mestiere, perché fondamentalmente io non insegno, non faccio un altro tipo di lavoro che anche nel contesto musicale, però ho scelto proprio di vivere solo della mia musica e di concerti, e dunque per fare questo devi fare tutto da solo, perché chiaramente se inizi a far lavorare troppe persone intorno, poi quello che resta a te diventa veramente nulla, essendo appunto nella sfera di una nicchia indipendente, di una musica comunque ricercata, che non è che va a prendere il miliardo o il milione, ecco. E dunque bisogna veramente, cioè quello che io ho fatto e continuo a fare tuttora è proprio, passo praticamente più tempo a gestire tutta la parte del materiale promozionale, del materiale di contatti, comunque parlare con le publishing, le label, le agenzie promo, fare appunto il passaggio di contatti, diciamo che la parte della musica purtroppo, e lo dico perché appunto mi dispiace, ma è quella che poi viene a mancare, perché sì, chiaro, fai un album, ci puoi mettere 8 mesi, ma nel frattempo comunque devi passare tutto il resto del tempo a gestirti, no?
Certo.
Che non è evidente, nel senso che appunto io per esempio ho fatto il conservatorio e non mi è stato insegnato a come vivere di musica, ecco, so suonare l'arpa perfettamente, ho 2 master in arpa, però in realtà non sapevo come vivere della mia musica, e dunque è una cosa che ho imparato da sola. È un sacrificio, perché appunto quello che poi fai veramente non è tanto suonare, ma fare quasi di più tutto il resto, ma è necessario, ecco, mettiamola così.
Ti immagineresti un futuro magari come insegnante?
No, nel senso che assolutamente no, vabbè, non mi interessa, perché ecco, io mi sentirei troppa responsabilità addosso, che non, appunto non mi va di assumermi, perché so che, cioè, quello che so fare è stare su un palco, suonare e passare la mia energia, però ecco, andare a insegnare, cioè io faccio fatica a alzarmi prima delle 11, diventerebbe veramente troppo impegnativo. Quindi, a livello psicologico.
Dici troppa responsabilità, ma penso
sì,
magari anche troppi limiti, troppi paletti entro
sì,
cui stare.
Esatto. Chiaramente poi, esatto, perché lì devi avere una costanza, e se dovessi avere un tour poi... Comunque, insomma, a chiunque insegni deve avere un punto di riferimento, diventerebbe troppo complesso, ecco.
Poi pensando alla tua musica, che viene definita in tanti modi, ho letto pop, elettronica, sperimentale, ecco, non so poi se a livello di insegnamento dovresti tornare sulla parte più classica.
Se Ma potresti... allora, questo... Scusami se c'è
interrotto. Se potresti tornare alla parte classica e rinunciare alla tua identità musicale.
Sì, questo sì, diciamo che poi nel campo dell'insegnamento possono esserci varie possibilità. Sicuramente una cosa che può essere interessante, adesso che sono arrivata, diciamo, a questo tipo di esperienza con l'arpa elettrica, o comunque anche soltanto per dire con quello che sto facendo, proprio per vivere di questo mestiere, può essere interessante magari aiutare, ecco, le persone come me che ai tempi del conservatorio non avevo assolutamente alcun mezzo, e tramandare questa cosa, quindi ecco, piuttosto che magari pensare di insegnare fisso dei giorni, ecco, dove devo andare lì tutte le settimane, ecco, sicuramente mi piacerebbe fare masterclass dove posso, ecco, aiutare qualcuno che è nella mia situazione di come ero qualche anno fa. Però sì, l'arpa classica di per sé è quella che si insegna per prima cosa, perché se non sai fare l'arpa classica, almeno da appunto per come ci sono passata, avvicinarsi all'arpa elettrica diventa più complesso. Mm-hmm. Quindi sicuramente bisognerebbe partire da un percorso classico.
Sono le basi. Torniamo a parlare di altra musica e ad ascoltare altra musica, intanto che sentiamo poi Katie Fusco, con cui mi piacerebbe magari esplorare il concetto un po' punk della, sì, del tuo approccio alla musica classica, all'arpa classica, poi diventata invece elettrica. L'impressione sbagliata, wrong impression, è questo che cantava Natalie Bruglia addirittura nel 2001. Sì. Torniamo a chiacchierare con Katie Fusco, definita dalla Swiss Life Talents giovane regina dell'arpa elettrica, la quale adesso è in collegamento con noi da Roma, dove sta componendo una colonna sonora per un documentario, immagino, di Michele Pennetta. Mm-hmm. E è stata definita e lei ha detto a un certo punto: beh, io però facevo i concerti di musica classica, però mi annoiavo. È corretto questa cosa che ti fosco?
Allora, diciamo che a un certo punto ho iniziato ad annoiarmi, perché a me piaceva tantissimo suonare la musica classica, mi riempiva il cuore e l'anima, soltanto che in conservatorio ho iniziato a sentirmi un po' costretta intorno a delle regole, appunto legate allo strumento, che non mi piacevano più, nel senso che non capivo perché non potevo esprimermi come volevo io rispetto, magari, non lo so, alle volontà di un compositore che, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto, però lui ha composto questa musica. Poi secondo me sta un po' all'interprete, no? Interpretarla. E dunque invece in conservatorio dovevo rispettare proprio i fraseggi, le regole, senza seguire il mio sentimento. E quindi a un certo punto mi sono detta: basta, cioè, se voglio fare un qualcosa che segue le mie emozioni, devo fare la mia musica, perché altrimenti, cioè, mi scontro con l'iscontrabile. E dunque così ho preferito, diciamo, uscire da queste costrizioni che mi legavano, diciamo, con la musica classica. Ho iniziato proprio per questo a, diciamo, stravolgere e fare un altro tipo di approccio con l'arpa di per sé.
Sì, altri approcci con l'arpa ne hai fatti davvero tanti. Ci riesci magari a darci un'immagine concreta per capire di cosa si tratta questa sperimentalizzazione?
Sì, allora, di per sé quello che, cioè, in primis uno strumentista classico sa che lo strumento lo deve suonare così, no? Per esempio, il violinista mette le mani nel modo, ora è difficile da spiegare al telefono, però nel modo in cui deve tenere l'archetto, deve tenere il violino, l'arpa tiene le mani praticamente a farfalla, chiamiamolo così, eccetera. Quando ho cominciato questo approccio con l'arpa elettrica, ho proprio disimparato questo tipo di posizione, di postura, no? Perché in realtà è un limite, quindi il limite stesso, paradossalmente, no? È un limite che ti costringe poi a impostare il tipo di musica che suoni in un certo modo, perché chiaramente suonando la musica classica è logico che devi avere un certo tipo di posizione. Però mi sono detto: ma perché non posso suonare l'arpa con le dita all'insù piuttosto che all'ingiù, con un'unghia, con un piede? Cioè, perché no, capito? Ora non la suono con i piedi, però è giusto per passare il concerto. Sì. Oppure, per esempio, per questo nuovo album che ho composto, ho letteralmente distrutto un'arpa, perché ho registrato dei suoni sott'acqua. Quindi con l'arpa immersa a metà con la tavola, che prende proprio le risonanze dell'acqua, le vibrazioni dell'acqua, e ho registrato proprio dei suoni, no? Questo penso che, cioè, è abbastanza estremo, perché chiaramente l'arpa l'ho dovuta buttare perché il legno non ha retto. Però questi suoni adesso mi hanno creato un nuovo universo, cioè una cosa che non avrei mai pensato di poter avere, insomma, dei suoni che non esistono, che proprio sono nati in quel momento sotto quell'acqua, con quell'energia. E dunque questa è un po' la ricerca, nel senso, trovare qualcosa veramente che non c'è mai stato, no? E con uno strumento che, appunto, può essere in realtà sviscerato.
Sì, altro che punk, la nostra Katy Fusco, cioè che immergere un'arpa perché vuole immergere una, cioè veramente complimenti. E, poi ho visto anche un'altra tua risposta interessante a proposito del fatto che sul palco tu non abbia una scaletta ben definita, però magari questo è un tema di cui riusciamo a parlare dopo il notiziario delle 15, perché è interessantissimo il fatto che tu senta e aspetti di sentire qual è la vibrazione che ti arriva dal pubblico e come tu ti senti in quel momento lì, e a seconda di questo decidi di cambiare la scaletta. È pazzesco.
Esattamente, sì, sì.
Funziona
è quello
così.
Quello che proprio... Sì, nel senso che per me è esatto. Durante il live decido tutto. Non riesco a programmare qualcosa prima. Magari faccio un'idea di quello che voglio suonare, appunto partire in modo che poi si cresce verso l'intensità del live, eccetera. Ma in realtà è successo che magari suonavo e mi rendevo conto che le persone avevano bisogno di... Cioè, non di quello che stavo facendo, che magari poteva essere troppo, no? Magari il pubblico non era quello che mi aspettavo, c'era un pubblico più giovane o più vecchio o non so come, e quindi non lo so, lì per lì mi inventavo qualcosa, magari anche improvvisavo un pezzo piuttosto che suonarne uno dei miei, insomma, già usciti, eccetera, no? E questo mi dà una libertà assoluta, perché appunto mi piace decidere sul momento, ma soprattutto aspettare che risposta ho, a vedere un po' che connessione si crea durante il live.
Complimenti, bellissimo, bellissimo, bravissima Katy Fusco. Torniamo a chiacchierare con te, come abbiamo detto, dopo il notiziario e dopo aver ascoltato Pino Daniele con Again.
Le 15 e 9 minuti, noi siamo Enrica Alberti, Neva Petralli e Katy Fusco. Allora, parlavamo con la regina, la nostra regina dell'arpa elettrica, e sentendola parlare si potrebbe pensare che ha anche un approccio sì, strumentale sicuramente, ma anche all'insegna del divertimento quando suona. Per esempio ci ha parlato dell'immersione di un'arpa che poi ha dovuto buttare, ma invece componi anche musica triste, cioè sei attirata anche dalla tristezza.
Sì, certo, ma in realtà appunto le mie tonalità preferite restano il La minore sicuramente e il Re minore, quindi ogni volta che vado a comporre comunque con lo strumento, non lo so, è proprio, penso che mi esca completamente dal profondo dell'anima, soprattutto musica diciamo un po' più malinconica, se vuoi, no? Niente di così festoso, perché in realtà, cioè, l'arpa alla fine è un riflesso di quello che mi porto dentro. Dunque, penso che sì, questo è un po' il mio genere, ecco. Non penso sarò mai a fare una musica dove cantiamo tutti allegramente.
Abbiamo detto che essere un artista indipendente, una musicista e una compositrice indipendente in questo caso ti porta a dover fare tante cose un po' più tecniche, un po' più burocratiche, e ti allontana un po' dal suonare. Tra i tanti progetti di cui ti occupi c'è anche la tua etichetta, il Floating Note Festival.
Esatto.
Ci vuoi spiegare un po' di che cosa si tratta per chi ancora non la conoscesse?
Sì, allora io appunto prima di fondare la mia etichetta ero sotto la Sugar Music, che è un'etichetta di Milano, dopodiché ho fatto proprio la scelta di andare come indipendente perché non sono molto dedita ai compromessi, e dunque ho aperto la mia etichetta dove pubblico la mia musica e dove chiaramente gestisco tutto il resto. E dall'etichetta ho deciso anche di fondare questo festival, il Frotinos Festival, fra le montagne di San Bernardino, che è un festival appunto dove ho scelto proprio di rappresentare un tipo di musica molto evocativo, no? Dove si suona legati molto a quello che è il territorio, a quello che è il paesaggio. Dunque ho invitato artisti che hanno potuto esprimere questa connessione, quindi è musica molto intima. Dunque insomma, mi piaceva l'idea di portare una cosa del genere comunque in un paese che non è evidente, ecco, portare già una musica comunque ricercata, sperimentale a 1700 metri, ma devo dire che è sempre stato invece molto, molto apprezzato come festival, ecco.
Senti, a proposito, ritorno indietro, a proposito del fatto che hai composto per te stessa la musica da Requiem in caso, per quando tu dovessi, cioè dovessi, come tutti in questo,
mondo.
Ha deciso anche la data, perché il pezzo, il nome del pezzo è 2072.
Ok, esatto. Quindi c'è un sacco di tempo, meno male, però adesso suona un po' macabro il fatto di comporre la propria musica da Requiem, e penso naturalmente a Mozart e ad Amadeus.
Sì, beh, molto macabro in effetti. Ogni tanto anche io ci penso, dico ogni tanto proprio, cioè, me ne escono, però in realtà è nato perché è così, perché appunto tanto si morirà tutti, e a un certo punto mi sono detta, siccome c'è un po' questa mania del controllo, di dire ma sì che suonano una musica che non mi piace al mio funerale, no? Adesso almeno questa parte la voglio gestire io. Quindi ho detto fammi fare la composizione ideale, ecco, e quindi diciamo sdrammatizziamola.
Sì, ma è certo.
Mi piace pensare questo, no?
Assolutamente, mi pare giusto. Mi pare che tu appartenga certamente ad una generazione di fenomeni come cantavano gli Stadio nel 1991. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo da te per un ultimo blocco. E ti cito soltanto Libreria Digitale e Royal Albert Hall e poi ne parliamo.
Perfetto.
Io sono qui che hanno i fiori. Katie Fusco, ti abbiamo lasciata con degli indizi, ma vogliamo partire prima da questo archivio di suoni che stai creando. Immagino che non sia ancora finito. Di che cosa si tratta esattamente?
Allora, questo archivio, parliamo di due archivi. Uno è già uscito, è praticamente un database digitale di tutti i suoni di arpa, ma suoni, diciamo, che non c'è stato in realtà da un'arpa, no? Sono suoni di vinile grattato sulle corde, se non che suoni di percussioni, ma fatti appunto con il pugno sulla tavola, con le bacchette delle percussioni sulla tavola. Quindi sono tutti suoni provenienti da un'arpa, ma se li ascolti dici, questa è una batteria, questo non lo so, questo è un suono noisy, non so che cosa. Però la cosa che mi interessava era proprio cercare di togliere questa, diciamo, percezione che si ha comunque dell'arpa, e passare un po', diciamo, iniziare a creare questa evoluzione anche un po' in primis nella nostra testa, no? Dunque ascoltare questi suoni. E soprattutto i musicisti possono utilizzarli per le sincronizzazioni, possono usarli per creare musica, quindi avere dentro un'arpa che non ti sembra un'arpa, che può, in realtà è sempre, è una cosa che crea dibattito, perché comunque mi è stato detto spesso, no? Tipo, ma che senso ha che tu senti un suono che non sembra un'arpa, no? Però è proprio il fatto che è un'arpa comunque, perché te quello che uno sa che un'arpa suona in modo dolce, no? Riconosci quel suono perché non conosci l'altro. Dunque, non lo so, mi piace creare questo dibattito interessante. E invece l'Alta Libreria appunto riguarda i suoni di arpa subacquea, che infatti non è ancora uscita e uscirà poi in concomitanza con il mio album, e sono tutti suoni ricavati appunto dall'arpa immersa, e saranno anche questi suoni comunque utilizzabili, ecco, per scopi musicali, e dove appunto sono un esperimento anche questo, vediamo un po' dove andranno.
Katie, tu ti sei trovata a suonare alla Royal Albert Hall a Londra, quindi io immagino l'emozione non ancora trentenne di aver raggiunto un obiettivo così importante per un musicista, come è stato?
Sì, beh, devo dire che quello è stato per me un punto fondamentale, perché mi ricordo ai tempi dei tempi, quando ero giovane, andavo al Royal College a fare lezioni delle...
Scusami, no.
Non puoi dire giovane... quando ero giovane con Albert.
No. Cioè, non funziona. A 30 anni nel 2025, scusami, ma ti devo interrompere, non si può dire quando ero giovane.
Non si può.
Diciamo, quando stavo ancora studiando, oppure mi è capitato di girare a Londra per quell'obiettivo lì, ma ecco, ci decontestiamo. Ecco, perfetto, prego.
Ok, quando studiavo facevo appunto delle lezioni in più al Royal College, e mi ricordo che mi voltavo, che ci ho proprio dato la Royal Albert Hall, e dicevo, ma chissà se un giorno mai nella vita riuscirò a suonare qua, no? E poi quel giorno è successo e quindi, non lo so, per me è stato bello poter appunto avere questa gioia nella vita di aver suonato lì, insomma.
Complimenti. Ascoltami, grazie. Ti vedremo ad aprile, giusto? A Bellinzona.
Esatto.
Raccontaci un po'.
Il 4 aprile al Teatro Sociale a Bellinzona farò per la prima volta il nuovo album, che appunto non ho mai eseguito prima, e sarà, ecco, il grande debutto, perché è proprio la data zero dell'album, dove suonerò per la prima volta tutti i brani in live, con i nuovi visual, nuovo tutto, insomma. Fra l'altro la direzione artistica di questo live la curerà il regista Michele Pennetta, che insomma ho accolto per questo progetto, dunque insomma vi invito volentieri a partecipare.
Ok, e la Bohème, questo è il titolo di questo ultimo lavoro,
esatto.
È completamente diverso, come è composto, cioè come si differenzia, è un'evoluzione rispetto a quello che hai fatto prima?
Sì, raccoglie le fila di quello che è stato il mio debutto, il mio primo album, Dazed. Bohème è un secondo capitolo, assolutamente evoluto, nel senso che nel primo album ho utilizzato molti suoni digitali, ma proprio digitali, provenienti da librerie che non c'entravano molto con l'arpa. Invece questo album è molto elettronico come album, quindi pezzi strong, ma tutti creati con l'arpa, quindi appunto ritorniamo alla percezione, distorsione di quello che sarà, però tutti i suoni sono creati solo ed esclusivamente con l'arpa.
Che ti fusco, ho trovato, adesso mi è venuto in mente, mi sono fatto un altro appunto che mi è piaciuto dalle cose che ho letto di tue interviste. Tu parli del fatto di trovare un posto nel mondo, per te, per la tua musica, per la tua storia, pensi di averlo trovato? Stai lavorando per?
Sto lavorando per, comunque il fatto di essermi sempre alienata con quello che è il mio strumento per tantissimi anni al conservatorio, e adesso comunque portare quello che sto facendo anche a un pubblico, essere spesso in giro, in un certo senso un posto nel mondo lo sto trovando fra le persone, nel senso che poi è quello che è il messaggio che sto dando con la mia musica, e quindi sì, penso c'è questo.
Grazie. Il posto per ora ce l'hai, volentierissimo, certamente nei nostri cuori, oggi a Rete 1, e poi per il futuro ti seguiremo. Grazie davvero, che ti
fusco.
Buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata, ciao, ciao a tutti.